penitenti, perché è inutile che teniamo spazi elevati, così almeno magari a un certo punto posso fare a meno del microfono che mi impiccia le mani.
Ieri abbiamo visto al termine della lezione un caso clinico che in qualche modo ci ha portato a fare alcune considerazioni. Volevo riprendere un momento queste considerazioni per sottolineare alcuni aspetti concettuali che non sempre sono chiarissimi e che invece meritano una focalizzazione preliminare importante per la pratica della neuropsicologia clinica, e non è che si trovino sui libri, proprio perché sono degli aspetti di carattere molto eminentemente pratico, cioè il ribadirvi la importante distinzione tra quella che è in ambito diagnostico clinico in senso stretto il concetto di diagnosi neuropsicologica. E nel caso che abbiamo visto ieri, cioè del caso di afasia affluente tipo vermice acuta, la diagnosi neuropsicologica è distinta in qualche modo dalla diagnosi neurologica, come già credo avevi accennato ieri, nel senso che è una diagnosi che in qualche modo fa riferimento a un quadro sindromico, concetto di sindrome che l'ho illustrato ieri, cioè un insieme di elementi che presi insieme, gli elementi clinici, che presi insieme si adattano, diciamo così, a un quadro che trovate nei libri di neuropsicologia, e cioè in questo caso il paziente aveva un disturbo del linguaggio in cui c'era la percezione di fluenza del linguaggio, parafasie e neologismi, deficit di comprensione, deficit di scrittura e di lettura, deficit di ripetizione, non importanti disturbi dell'attenzione e della vigilanza, perlomeno per quello che si poteva valutare in quel contesto particolare evidentemente di questo paziente, quindi criteri di esclusione come altro aspetto nella diagnosi, elementi indicatori di aspetti del linguaggio, elementi di esclusione, segni associati, come abbiamo parlato, poteva essere per esempio la presenza di un disturbo di tipo anosognosico per la fabbia stessa. Lo sapete, il paziente con vernice, specialmente con vernice erotito acutamente come nel caso in questione, è spesso inconsapevole di avere un disturbo del linguaggio, si arrabbia perché voi non lo capite e si arrabbia perché non vi capite, pensando che siete voi che lo state in qualche modo fuorviando con un linguaggio per lui incomprensibile. L'elemento qui presente anosognosia, che è un elemento che può essere associato, non è di per sé un elemento caratteristico, indicatore della diagnosi della fabbia fluente, può esserci o non esserci, se c'è è compatibile con la diagnosi, diciamo ve lo aspettate, se non c'è non vi esclude la diagnosi di afasia fluente tipo vernice. Naturalmente questo sarebbe quanto circoscritto all'ambito strettamente neuropsicologico. In realtà, come vi ho detto, pur non entrando nella diagnosi neurologica, in questo caso la diagnosi neurologica non la sappiamo in principio, poi dopodiché se c'è qualche altro elemento tipo la TAC possiamo ipotizzare cosa sia successo. Il caso in questione non lo dice, ma probabilmente qua dice che c'è una TAC fatta in acuto che è normale, e quindi presumibilmente potrebbe essere, se non è un qualcosa legato a sintomi epilettici, come a una sindrome epilettica, scusate, come non dovrebbe essere in questo caso, probabilmente è un episodio ischemico, un ictus ischemico che riguarda parte parte del territorio della cerebrale media di destra di sinistra. Questa è la diagnosi neurologica di questo paziente. Come vedete, le due diagnosi non hanno a che fare l'una con l'altra, in particolare la diagnosi neurologica sussume in qualche modo quella neuropsicologica, perché è chiaro, è quella che dice effettivamente cosa ha avuto da un punto di vista neurologico questo paziente, e però appunto sono concettualmente separate. Nell'ambito della diagnosi neuropsicologica è bene tenere presente qualche aspetto che non è di natura strettamente neuropsicologica. Infatti io non ve l'ho detto, anche se probabilmente c'era. E cioè sono alcuni aspetti neurologici, diciamo elementari, che però è importante che il neuropsicologo conosca, perché in qualche modo possono in principio interferire con le valutazioni neuropsicologiche. E mi riferisco fondamentalmente al fatto che in generale per le lesioni focali in particolare è bene che quando si è in quest'ambito diagnostico si abbia anche delle informazioni relativamente alla motilità alimentare, quindi se c'è un'imparese di diplegia, disturbo della sensibilità tattile in senso generale del termine, e disturbi del campo visivo. Questo perché evidentemente questi tre aspetti possono influenzare la valutazione neuropsicologica, nel senso cioè che se voi dovete valutare una aprassia è chiaro che dovete avere l'informazione se è paretico o non paretico, perché potreste essere fuorviati. A parte il caso dell'iplegia che è evidente a tutti, un'imparesi lieve potrebbe confondere le idee se uno non sa che c'è l'imparesi lieve, così come se deve valutare la denominazione tattile perché state facendo quel discorso di discriminazione, per esempio, fra una agnosia o una atrofia ottica o qualche altra cosa, dovete sapere se c'è o non c'è un disturbo della sensibilità della mano, perché è chiaro che poi se non riesce a denominare quando gli date l'oggetto nella mano controlaterale alla lesione, non è detto che non riesca a denominarla per ragioni neuropsicologiche, potrebbe non riuscire a denominare perché ha perso la sensibilità tattile. È chiaro che di solito i pazienti o chi per loro le cartelle cliniche vi dicono queste cose, ma non sempre sono così evidenti e così chiare. Stessa cosa per i disturbi del campo visivo, è chiaro che l'emianopsia e il neglect sono due cose diverse, però è altrettanto chiaro che in qualche modo se per caso procedete a delle metodi di presentazione tachistoscopica, di stimoli per qualsiasi ragione, e dovete sapere che si serve l'emianopsia, perché l'emianopsia di presentazione tachistoscopica vi fa sì che i soggetti non vedano per ragioni, come dire, di vie ottiche lesionate fino alla corteccia di via primaria, il paziente non vede gli stimoli che sono nell'emicampo deficitari. Quindi, diciamo così, sebbene questi tre elementi, sensibilità, motilità e campo visivo, non siano strettamente degli aspetti neuropsicologici, ma siano degli aspetti, come dire, neurologici dei pazienti con lesioni cerebrali, pur tuttavia è fondamentale per la corretta pratica di valutazione, anche tenere conto di questi aspetti nel quadro sindromico. Per cui, in questo caso, ad esempio, il quadro sindromico di questa afasia fluente di Wernicke comprenderebbe sicuramente o molto probabilmente un deficit di campo visivo, perché, come voi sapete, più o meno nelle regioni che hanno a che fare con le lesioni relative all'area di Wernicke, nella sostanza bianca sottocorticale passano le radiazioni ottiche che portano dalla talamo alla corteccia visiva le informazioni visive. Quindi molto spesso l'afasia di Wernicke è associata al disturbo campimetrico di tipo emianossico o quadrantanossico nel caso più ristretto. Allora, riepilogando, il compito di sintesi, che è un po' il compito più difficile nella fase diagnostica vera e propria in ambito neuropsicologico, consiste esattamente in quello che vi ho detto, cioè mettere insieme gli aspetti principali e vedere se in qualche modo si sovrappongono alla descrizione di una sindrome neuropsicologica nota. È sempre possibile attualmente che voi scopriate una sindrome nuova, però questo è piuttosto raro e quindi mai generare sindrome nuove, se non dopo accurati test, accurate valutazioni, accurati discorsi anche con colleghi. Prima cautela. Seconda cautela, quella che vi ho già detto ieri, evitare di fare diagnosi multiple dicendo beh, questo paziente ha questa sindrome, quest'altra, è possibile naturalmente, però in linea di principio lo sforzo deve essere fatto per far cadere tutto il quadro clinico in un'unica sindrome che rende conto dell'intero quadro. In certe situazioni è chiaro che si possono essere la comorbidità, cioè la presenza di due malattie, e quindi anche in neuropsicologia si può avere la presenza di due quadri neuropsicologici, questo è evidente, non è da escludere di principio, ma questo è da quel tipo di diagnosi da fare sempre in seconda battuta, dopo che non si è riusciti a tenere insieme quadro clinico con una unica diagnosi neuropsicologica. Questo, diciamo, è il principio generale che deve seguire un neuropsicologo clinico nella sua attività in fase di diagnostica neuropsicologica. Questo paziente, per quanto riguarda la parte neurologica, a parte la solita precisazione che era difficile da valutare per i problemi di linguaggio, non manifestava evidenti disturbi motori e invece sembravano esserci dei disturbi del campo visivo, come ci si aspetterebbe dal suo quadro clinico.
Ed è stata poi trovata una causa tipo tumore o è stata poi trovata una causa di non so, vicino all'area di Verni, che
questo proprio... signore Beh, questo signore probabilmente ha ripetuto, adesso bisogna vedere se c'è inizialmente, allora la data inizialmente normale e più tardi, cioè con attacchi di controllo, voi sapete che l'ictus è ischemico in fase acuta nelle prime, diciamo, 24 ore. Se non ci sono componenti emorragiche associate, non è visibile all'attacco, si vede la risonanza ma non all'attacco. Dopo le 24 ore compare l'ipodensità, cioè una ridotta densità ai raggi X della sostanza della cerebrale. E qui dice che successivamente l'attacco ha confermato un infarto che riguardava le regioni temporali superiori, quindi nel territorio di irrorazione della pera cerebrale media. Non so se la professoressa Berti vi ha dato qualche nozione di neurologia, tipo il circolo cerebrale. È chiaro che dal punto di vista della neuropsicologia clinica queste informazioni servono esattamente di più che nella neuropsicologia sperimentale, tra virgolette. Perché sapendo in qualche modo vagamente anche le modalità con cui il cervello è erorato, si può anche prevedere quali quadri clinici possono presentarsi in relazione alla maggior probabilità di avere certi tipi di lesioni piuttosto che altri. Per cui, ad esempio, tanto per farvi un esempio, come va il circolo cerebrale potrebbe spiegarvi come mai le agnosie visive, per quanto non comunissime, siano però sicuramente più facili da vedere che le diagnosi uditive, che sono molto più rare. Ve la resto a Berti, perché se no, se sapete il ciclo cerebrale potete ricavarlo voi. Come mai le diagnosi uditive sono più probabili da verificarsi quando tante non sono così comuni diciamo rispetto a una afasia in senso generale, piuttosto che rispetto al Michele stesso. Quali sono le lesioni sottostanti le analgesie visive e quali sono le lesioni sottostanti le analgesie visive? Prendendo insieme sempre distinzioni particolari tra appercettivo, associativo e cose simili. Ci prova, si guadagna 2 punti all'esame, conviene, da 28 si va a 30.
Le diagnosie, le azioni di Dio non le abbiamo fatte, però andando a senso.
Le diagnosie?
Positive non le abbiamo fatte, no, però andando a senso.
Perché sono rare. Perché sono rare.
Sì.
Le energie visive, partiamo allora da quello che sapete, le energie visive, le lesioni hanno sottostanti di solito, molto genericamente.
Temporo occipitale.
Sì, temporo occipitale mi va bene, definite bene in modo più funzionale meno anatomico, quali aree sono interessate, non i numeri delle aree di problema. Funzionalmente che aree sono?
19 associative visive,
associative.
19 quelle
visive. I numeri non importano, associative visive è più che associative visive di solito sono unilaterali o bilaterali?
Bilaterali.
Questo per le visive. Per le visive è equivalente e quindi sono le aree
associative
che più o meno si trovano
nel lobo inferoparietale temporale, quella zona, no?
Volete un po' più preciso, perché nelle regioni anteriori la localizzazione è meno significativa, ci sono 3 macro regioni frontali che possiamo distinguere ed è più che sufficiente. Le regioni posteriori devono essere un po' più precise, sono quelle sostanzialmente che circondano l'area di fila primaria nella corteccia temporale,
sì,
laterale, intorno all'area di fila primaria. Adesso avete le informazioni, se conoscete il circolo cerebrale.
Perché il circolo di Willis, anche se c'è un'ostruzione di una delle... Perché quelle riguardano la cerebrale... penso media, che è difficile da ostruire, cioè, non che è difficile da ostruire,
facile da ostruire, purtroppo è la più frequente che si ostruisce,
solo che viene facilmente il circolo di Willis in qualche maniera viene
può compensare, ma purtroppo spesso non compensa, tant'è che si ha l'incluso nella cerebrale media tipicamente, c'è anche quella che ora più orali della cerebrale media. Potete consultare appunto. C'è una ragione abbastanza ovvia. Ogni tanto mi riposo con gli scoperti. Così vi convincete che è bene ripassare, perché magari se viene una domanda del genere è un tanto. Chi rinuncia a priori a rispondere? Volevo sapere solo quando riprende. Ho messo in palio 2 punti, se vi do la risposta sono bruciati. Posso alzarli anche a 3, ma non oltre, perché se no poi. Se poi lo ripeto altre volte qualcuno si passa l'esame qui, che va anche bene attualmente, c'è una rimane. Venite a fine lezione che vi firmo poi i punti, perché punti, no? Sul fogliettino. Oggi ho guadagnato 3 punti.
Firma.
E mi è piaciuto fare tanto.
Forse perché sono irrorate parzialmente anche dalla celebra anteriore, hanno una birrorazione.
Ricordo il soggetto,
eh? E le aree vicino alle aree riduttive.
Non ci arriva la non è legato agli aspetti neurofisiologici, ma è legato all'irrorazione della corteccia cerebrale. È vero quello che lei dice, cioè le aree, le vie obiettive proiettano bilateralmente con una prevalenza controlaterale, però c'è anche un contingente bilaterale. In questo sono un po' diverse dalle aree visive che invece secretano abbastanza decisamente a parte la zona della visione maculare. Ma è legata, ripeto, non è legata a quella parte lì, ma è legata proprio alla parte di, come vedete, di come procede l'irrorazione. Quindi, essendo, per intenderci, essendo la maggior parte delle lesioni focali studiate in neuropsicologia su base vascolare, la probabilità deriva, minore, deriva dalla modalità di irrorazione cerebrale che è in qualche modo diversa. Per le aree associative visive rispetto alle aree associative uditive, ecco. È lì. Per cui se uno guarda il circo del Willis, probabilmente intuisce. Ce l'avete sotto mano, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, vabbè, non può fare a meno che ricordarlo se lo ricordo. Chi non ce l'ha lo può guardare a questo punto. C'è qualcuno che ce l'ha sotto mano, lei forse no. Ce l'avete sotto mano, se per
sì, ma
rimane interiore.
Più che dire che è compensata.
È compensata, ma come? In che senso? Non è tanto una questione di compenso. È il contrario. Una si scompensa più facilmente, l'altra meno. Mettiamola così. Lo faccio ogni tanto questa cosa perché così poi sono sicuro che tu, quelli che hanno assistito si studiano più con le guide.
Allora, l'arteria comunicante del circolo di Willis porta il sangue dalla basilare.
Partiamo da dove arriva il sangue. Dalle carotidi e
dalle vertebre.
Ok, ci sono 4 tronchi.
Sì.
2 anteriori, carotide destra e sinistra, carotide interna, diciamo, perché. Uh-huh. E 2 vertebrali. Quella parte posteriore, destra e sinistra.
Ok.
Ok. Quindi cosa succede? Succede che la carotide destra deriva la cerebrale anteriore destra e la cerebrale media destra, semplificando, e poi la questione è un pochino più complicata, dalle vertebrali, la carotide sinistra equivalentemente a sinistra, e le vertebrali cosa fanno?
Le vertebrali si uniscono e...
Ottimo!
Eh?
È il si uniscono che fa la differenza.
E quindi se una delle vertebrali non va, c'è l'altra che...
Sì, ma ho detto che non è una questione di compenso, ma è una questione di scompenso quella che spiega la questione. E cioè, c'è una parte del circolo cerebrale, che è il tronco basilare, che può essere oggetto di ostruzione.
Sì.
Il cui risultato diventa un'ischemia bilaterale, evidentemente, a valle, cioè nelle cerebrali posteriori si dipartono dal tronco basilare AY e quindi qualsiasi impedimento di circolo sulla basilare si rifletterà contemporaneamente, in misura magari anche asimmetrica, ma contemporaneamente sia sulla posteriore, cerebrale posteriore destra, che sulla cerebrale posteriore sinistra, che da quel tronco si dipartono. Che si abbia invece contemporaneamente una ridotta flusso alle due carotidi è molto più improbabile, evidentemente. E quindi, di solito, una lesione bilaterale è più facile che si sia per il circolo posteriore cosiddetto, cioè per tutta la parte attinente cerebrali posteriori, perché? Perché c'è una parte comune che può essere oggetto, come qualsiasi punto del tratto cerebrale, di stenosi di qualsiasi natura. Ed è anche la ragione per cui si hanno le sindrome amnesiche su base vascolare, naturalmente, perché? Perché anche dalle cervelle posteriori dipende parte del circolo che va ai lobi temporali mesiali e strutture annesse. E quindi, per la stessa ragione, un deficit del circolo posteriore può dare origine a una sindrome amnesica su base vascolare. Perché, diciamocelo francamente, la sindrome amnesica da lesione temporale bilaterale e post-operatoria non c'è più in generale, perché dopo HM se ne guardano bene da togliere tutti e due gli ippocampi, i neurochirurghi. E però la sindrome amnesica da lesione temporale bilaterale c'è ancora. C'è un altro disturbo che è molto frequente nella pratica clinica, ancorché benigno nella sua evoluzione, che è molto frequente riscontrare il porto soccorso, i neuroni la vedono frequentemente, ed è un disturbo neurologico sempre probabilmente su base circolatoria. Qua c'è un po' di discussione se sia sempre così, ma l'ipotesi prevalente che sia su base circolatoria è un disturbo che si manifesta come disturbo neuropsicologico, non come disturbo neurologico, ed è sempre legato a questo discorso del circolo posteriore e in particolare la memoria l'avete fatta, no? Sul libro degli anni aperti, è abbastanza piccolino, quindi quando c'è scritto forse non se lo ricordo. Passata la neuropsicologia, se no devo rifare il corso di Annabelle, però non era lo scopo di questo corso, specie se poi il corso di laurea si chiama scienze tecniche neuropsicologiche, ragazzi, non vorrei farvelo notare, ma se no fate come facevano la medicina e il professor di anatomia, lanciavano i libretti scandalizzati, però io. L'amnesia globale transitoria è un disturbo frequente, non è raro, dura meno di 24 ore, il paziente è un amnesico globale per 24 ore, poi si passa a morto, non si ricorda niente di quello che è successo, glielo raccontano e la ragione di questo disturbo è nella maggior parte dei casi probabilmente su base circolatoria, con una transitoria e non grave corsia delle strutture peorate al circolo posteriore. L'ipotesi alternativa è che sia una forma particolare di crisi epilettica, ma questa ipotesi è meno seguita. Ed è per questo la prognosi benigna, perché si recupera, come dice il termine, transitorio, convenzionalmente nel giro di 24 ore, di solito anche molto meno, e anche una prognosi buona, nel senso che chiaramente è indicatore di un rischio cerebrovascolare, ma sicuramente chi ha avuto una media globale transitoria ha una minor probabilità di ictus successivamente rispetto a chi ha avuto invece i cosiddetti TIA, cioè attacchi ischemici transitori, che sono quelle situazioni in cui c'è una debolezza agli arti di un lato transitoria che poi passa, oppure un disturbo di campo visivo, oppure disturbi della sensibilità transitoria. I TIA, cioè gli attacchi ischemici transitori, hanno una probabilità più alta che di soggetti rispetto ai, diciamo così, a persone della stessa età di sviluppare però più in là un ictus e soprattutto se non tolgono fattori di rischio di cerebrovascolare, quindi soliti pressione alta, fumo, colesterolemia, LDL, glicemie alte, eccetera, eccetera. Comunque questa è una parte che interessa i neurologi. L'importante è ricordare che il disturbo amnesico da deficit temporale mesiale è soprattutto legato come frequenza a fatti circolatori legati alla struttura del ciclo posteriore che irrora parte del circuito di Pfeiffer, che lo sapete essere il circuito che ha a che fare con l'apprendimento e le emozioni.
Ma sempre questo fatto, cioè l'amnesia totale transitoria.
L'amnesia globale transitoria.
L'avevamo fatto solo legato a, a traumi cranici. Per esempio quella motivazione del fatto che.
Però secondo me è una pettis.
No, io li appunti. Li abbiamo fatti normalmente.
Adesso. Ragazzi, qua. Quando le cose della sapete, la sapete tenete dai libri. Ok? Non è che uno può andare a dire se studia ingegneria che dice questo capitolo sulla scienza di costruzione non l'ho fatto, purtroppo mi crollate mentre palanza. E nello si vuole dire, purtroppo io respiro una seduta dalla parte lì, non le so dire nulla sulla sua disturbo. Perché ho avuto questa. E può essere richiesto anche come parere lì. En passant, sapete dal neuropsicologo che c'è la media globale transitoria che ha queste caratteristiche. Va bene, facciamo un altro caso clinico. Uomo di 60 anni, anche qui siamo sempre nel contesto della valutazione neuropsicologica a fini diagnostici, clinici, classici, quindi come nella più classica tradizione delle valutazioni neuropsicologiche. Problemi di memoria. Che consistono soprattutto nella incapacità di riconoscere volti e difficoltà di orientarsi nello spazio. Fate a voi delle domande. Quand'anche fosse così, è inessenziale il fine della.
No, se sapessi cosa
qua, se sapessi cosa bara è perché l'ho visitato, quindi sarei obbligato al segreto professionale, se non autorizzato da lui. E quindi. Va bene. mi raccomando, la terminologia fa parte delle conferenze che ahimè bisogna avere, perché magari con i pazienti si può evitare di fare la prova di dietro e dire c'è un disturbo del consiglio di voi, però uno deve essere in grado di interpretare i termini altrui e dare del proprio campo i termini corretti. Non siete obbligati a fare, ripeto, diagnosi neurologiche, ma diagnosi neurologiche con i termini che ahimè si usano, dovete provarci. Beh, diciamo che qua ci sono delle informazioni già abbastanza precise, effettivamente, di prosoponiosia e qualcos'altro. Dovete però chiedermi qualcosa di più rispetto.
Ma questo qualcos'altro, cioè perché anche il problema dell'interessimo spazio è più specificato?
Sì, nel senso che me lo chiedi tu, è specifico.
Grazie.
Ha difficoltà andare in giro in posti conosciuti, cioè che dovrebbero essere a lui noti, vicino a casa, nel quartiere e così via.
Ha problemi a riconoscere volti noti o volti
anche molto familiari.
Anche molto familiari.
Immaginatevi il vostro procedere pratico, cioè voi simulate, per rispondere a queste mie domande, dovete simularvi nella situazione che vi descrivo, cioè la persona dice sono qui da lei perché ho questi problemi. Voi a quel punto vi chiedete qualcos'altro, oppure fate delle cose, non lo so, quello però è il dato di fatto. Perfetto. Innanzitutto, quando è cominciato questo problema? 3 anni fa. Come?
Ma cosa è successo 3 anni fa di importante?
Cosa è successo 3 anni fa di importante? Sono stato ricoverato in ospedale.
Per cosa? Per cosa?
Allora, vi chiedete qual è stata la diagnosi di mio amore? Se la sa, se non la sa. La diagnosi neurologica è encefalite, cioè è stato ricoverato per un'encefalite. Non dice se virale o non virale, ma voi più di tanto. Non importa, però voglio dire, perché poi se si sa qualcosina in più aiuta questa informazione. Dei volti, nel conoscere i volti, anche molto noti, e nel muoversi, questo è quello che il paziente riferisce, quello di muoversi nello spazio inteso nel navigare, come si dice, sì, cioè si perde nel suo quartiere che conosceva bene, si perde.
Ma in un caso del genere che abbiamo dei disturbi comunque abbastanza specifici, perché lo riconosci i volti, li abbiamo già abbastanza in tempo. Facciamo lo stesso un test, dei test di genetica.
Sì, solito discorso. Qual è la ragione? Dovreste chiedermi qual è la ragione per cui fa questi esami, questi esami neuropsicologici del santo 3 anni. Poniamo una valutazione dello stato dei suoi disturbi neuropsicologici presumibilmente legati a quel cefalite, perché questo lo sappiamo già, cioè non si deve fare un grande sforzo. Così, per conoscenza dell'evoluzione degli esiti di questa cefalite. Io forse già accennato che l'aspetto neuropsicologico nel follow-up di tutta una serie di malattie neurologiche e non neurologiche è un aspetto fondamentale, perché in fondo è più sensibile la valutazione neuropsicologica molto di più delle altre valutazioni neurologiche, del movimento, dei riflessi, eccetera, perché può essere quantificata, come dicevo ieri, e si usa quindi per esempio anche valutare, che ne so, pazienti che hanno insufficienza renale cronica e fanno la dialisi, per vedere se, come ci possono essere ricostruzioni a livello cerebrale in queste situazioni, un buon modo per monitorare la situazione a livello cerebrale per fare un elettroencefalogramma periodico è in aggiunta anche fare una valutazione neuropsicologica. In questo caso la ragione è in ambito praticamente diagnostico, non tanto per fare la diagnosi neurologica che ci avete già, ma per monitorare l'andamento degli esiti di una encefalite pregressa.
Io proverei ad escludere che sia un disturbo di memoria e sia più un disturbo agnostico, andando a fare dei test proprio semplici, tipo sulla memoria a lungo termine, chiedendogli se si ricorda delle cose che sono accadute, tipo, non so, 3 giorni prima, 4 giorni prima. E sulla memoria
quindi fa una rotazione completa della memoria a questo punto, forse
sì, ma da 5-10 minuti, cioè chiedendogli
non in questo caso, però, come dire, farei 5-10 minuti l'esame globale generale, poi farei un approfondimento
sì
no, dopo il sintomo cioè come al solito la valutazione globale deve essere rapida, dopodiché però non è che deve essere rapida e basta, approfondite quello che è importante. In questo caso direi che la memoria richiede più che una cosa sommaria, potete anche fare,
sì.
Però tanto sapete che comunque qualunque cosa venga fuori approfondirete quell'aspetto. In questo caso non è da scegliere, siete obbligati a approfondire
sì.
Questo aspetto.
Io approfondirei la memoria perché sarei portato ad escluderla. E andrei più
facciamo una valutazione preliminare come al solito per vedere attenzione, eccetera, eccetera, sì. Poi approfondimento della memoria.
Sì.
E della no approfondimento, poi c'è l'approfondimento della memoria e
della percezione sì.
Attualmente la vista significa che gli accertate che non ci sono disturbi di campo visivo, ci sta e cose del genere, ma ci sono più o meno dentro di con le sue gambe. Ok, valutazione generale prima, così poi
sì.
Perché poniamo che questo abbia un grado di eccezione l'attenzione, confusione mentale, è inutile che mettete in ballo le batterie gestistiche sofisticate per vedere la memoria. Dovete navigare a vista un po' come con il paziente con afasia globale iberica in cui avrete dovuto fare tante belle cose, ma poi vi siete dovuti limitare a... Osservazione generale, paziente, vigile, collaborante, attento alla valutazione stessa, quindi perfettamente testabile da un punto di vista generale. L'orientamento spazio-temporale personale è normale, quindi sa dire dove si trova, cioè qual è il posto in cui si trova, che anno è, che giorno è, che giorno della settimana è, eccetera, eccetera. L'attenzione. Anche qui siamo sempre in quello schema di valutazione neuropsicologica che vi ho detto ieri, valutata con i mezzi all'indietro, misurando all'indietro è rapida e accurata, il digispan in avanti è di 6, il digispan in backward è di 5.
Quindi ok.
Quindi va bene, complessivamente va bene. Funzioni frontali. Sommariamente indagate attraverso la fluenza, funzioni esecutive, attraverso la fluenza fonemica e semantica è sostanzialmente normale, non ci sono perseverazioni. Capacità di astrazione attraverso l'interpretazione dei proverbi e similitudini è normale. Il linguaggio, spontaneo, fluente, ben articolato, fonologia e sintassi sono conservate, non ci sono parafasie, la comprensione è normale, la denominazione è normale, 10 su 10 corrette, ripetizione, lettura, scrittura, normale. Calcolo, normale, disturbi prassici, qua dice non testati, non è chiaro perché, detto, non c'è più informazione, quindi non la do. Poi, per quanto quanto riguarda le funzioni miso-spaziali, fenomeni di neglect non ce ne sono. Capacità viso-costruttive sono conservate, fa una buona coppia di figure di anche figure geometriche complesse, quindi tipo figura di re o disegno di cubi, figure tridimensionali. E il mini-mental è di 30 trentesimi. Sono rimasti quindi fuori gli aspetti percettivi sul versante agnosia, prosopagnosia e memoria, che richiedono forse un approfondimento.
Scusi, siccome nella prosopagnosia un danno prova un disturbo simile a quello che è l'agnosia percettiva, a percettivo, se gli facciamo alcuni test di riconoscere forme e oggetti, appoggiare figure identiche, esprimere le forme e separare la figura dallo sfondo, possiamo capire se l'agnosia è percettiva. Se non è questo, allora il disturbo
è solo prosopagnosia.
Solo prosopagnosia.
Abbiamo fatto tutto il resto, adesso facciamo questi approfondimenti per capire se c'è associato l'agnosia a percettiva oppure è focalizzato sulla prosopagnosia. Allora, dice che è incapace di denominare o identificare facce, ma è in grado di descrivere le caratteristiche, diciamo, fisiche delle facce. Inoltre è in grado di fare un matching di figure simili fra loro in mezzo alle stature, cioè in grado di dire se una certa configurazione geometrica è uguale a un'altra che è in mezzo alle stature. È in grado di dire chi sono verbalmente dei personaggi famosi, ma è incapace di identificarne il volto. La denominazione e identificazione degli oggetti è normale e basta per il momento. Diciamo standard.
Allora forse è esclusivamente prosopagnosico.
Il prosopagnosico sicuramente, però c'è il fatto del disorientamento quando va in giro.
Quando va in giro.
Quello è forse per una carta di senso di familiarità, che è conseguente alla prosopagnosia.
Beh, ma uno va in giro non solo guardando le facce dell'oggetto, guarda anche i posti, i marciapiedi, i negozi, poi
Quindi? Forse il danno al magazzino presemantico ha danneggiato anche una parte relativa alla denominazione di luoghi.
Ragionevole, magari se uno lo verifica.
Però non so cosa.
Non è facile, cioè, di fronte lì. È l'aspetto, come dire, creativo del lavoro. Non è molto.
Si può fare un test su luoghi famosi, per esempio la Casa Bianca, la Torre Eiffel, queste cose qua.
Non ve l'ho detto perché è una cosa non standard, ma in questo caso viene aggiunta, tanto il quadro specifico, cioè non c'è nell'esame standard neuropsicologico, ma in questo caso ha senso fare una prova di identificazione di edifici famosi. E qua dice che è inabile per fare questo.
E quindi è il magazzino presemantico in generale, se la leggiamo.
Altri approfondimenti? Ed è rimasta ancora una parte, che ha detto esattamente all'inizio, la memoria. La memoria nel senso generale.
Sì, io avrei fatto qualcosa sulla memoria a lungo termine. Tipo ma a partire dal semplice colloquio sui ricordi dei giorni precedenti, se lui ricorda che cosa.
Accurata e dettagliata la memoria personale e di pubblici eventi, ricordo.
quella anterograda, quella a breve termine la escluderei, perché il bici spend sembra proprio buono, quindi mi andrei direttamente sull'agnosia. Non mi sembra che ci sia.
In ogni caso è sensato fare perlomeno una prova sommaria di memoria, o sempre farlo di più, e la memoria apprendimento è normale.
E se fosse un problema di denominazione? Se rifacciamo un testo sulla memoria a lungo termine semantica, quindi sulla conoscenza che ha del mondo e delle.
No, perché non sarebbe disorientato, magari non sa denominare.
Non è possibile che abbia un problema a livello di denominazione, cioè non riesce a rievocare il nome del luogo noto.
Cioè non è, però è un problema di denominazione.
Non si sarebbe perso.
Tipo afasia ottica, perché poi la denominazione standard è perfetta, quindi un'anomia di per sé non può avercela, semmai è una afasia anomica, una afasia ottica o qualcosa del genere. E quando va affettata perché si perde?
Da 60 anni.
Ha dei pregiudizi adesso. E poi non ha solo un'incapacità di nominare, ma anche a identificare oggetti, edifici famosi. Quindi non è solo legato a dargli un nome, anche nell'identificazione, quindi dire, non so, un oggetto ha due prospettive diverse, non riesce a mettere insieme quelle due prospettive diverse. È, che ne so, Piazza Castello, vista di qua e vista di là, non è in grado di fare neanche questo tipo di operazioni. Cioè, non solo non è in grado di dire Piazza Castello, ma non dice queste due sono lo stesso luogo, non so quali, non riesco a dire quale sia l'opera dentro.
Test più approfonditi, non sugli edifici, tipo sugli animali, se riesce a
riconoscere. Se uno poi vuole studiarsi le cose, può vedere se altre categorie in cui c'è da identificare individui all'interno di una classe,
sì,
potrebbero esserci altri aspetti.
Per vedere più associativa in generale, come agnosia.
Diciamo che gli elementi principali però ci vengono dalla sua storia clinica. È ipotizzabile che altre cose non ce ne siano, insomma. Per inciso, questa è un esito non raro di un'encefalite atletica, la herpes simplex, che colpisce le regioni limbiche bilateralmente. Però questo non era oggetto della richiesta fatta a voi, ovviamente. Se non sapevamo che è un'encefalite, quale altre possibilità possono dare, potrebbero dare un disturbo del genere? Beh, una lo riteniamo da quello che ho detto prima.
Ischemia.
Disturbo del circolo posteriore.
Circolo posteriore.
Una possibilità. Un'altra possibilità rara, ma che purtroppo succede. Sì, se vanno troppo calloso che ti dici, può essere, ma ancora più rara. Tra un crunch in cui c'è un qualche oggetto penetrante nell'encefalo che trapassa le strutture temporali mediali, di solito proiettili, e invece non infrequente la intossicazione da monossido di carbonio che ti dà ipossia cerebrale per intossicazione da monossido di carbonio. Voi sapete o dovreste sapere che le strutture temporali mesiali e del sistema limbico, ippocampo per intendersi, sono molto sensibili, mediamente più sensibili di altre parti del sistema nervoso centrale al danno ipossico. È la ragione per cui, come voi sapete, ci sono in alcuni bambini le epilessie intrattabili da sofferenza perinatale, adesso meno ovviamente, perché intanto le tecniche, diciamo così, ostetico-ginecologiche fanno sì che ormai, come avete letto, si fanno appena c'è un minimo dubbio di qualche problema, si fanno pesare a manetta. In passato, quando non c'era così frequente il cesare, e soprattutto in passato ancora quando si partoriva in casa, problemi alla nascita si ripercuotevano con forme di sofferenza ischemica ipossica a livello temporale mediale che davano origine poi ai famosi disturbi epilettici temporali mesiali, magari trattabili, la cui soluzione chirurgica con la spostazione del lobo temporale mediale uno solo, previa effettuazione del test di sentito giusto. Test di? Me ne ha parlato di sicuro, forse l'ha fatto anche vedere. L'avete detto ma non dovete parlare forte, io sono sordo, l'ho già detto, quindi Bada.
Ah.
W Ada.
Ah sì.
L'ha fatto vedere, no?
Sì.
Perché si fa il test di Bada? E perché? Ok. Ovviamente non si fa per ragioni di ricerca, anche se poi contestualmente si fanno delle ricerche.
Si fa di un intervento normalmente.
Si fa prima di affrontare un lobo temporale, mediale, per esempio, perché?
Perché c'è un'epilessia.
Sì, d'accordo, ma perché vuoi fare il test di Bada?
Ah, per vedere come rimarrà dopo, come rimane dopo.
Cosa succede? Perché se è un'epilessia perinatale, è possibile che il danno grosso abbia dato origine alla scarica epilettica di quel lobo temporale, ma che l'altro lobo temporale non sia del tutto sano, per cui voi prima di tirarglielo via vi verificate che quello che rimarrà sia sufficientemente sano per far funzionare adeguatamente la memoria, perché poi non vi fate un favore se anche ascoltandogli in uno solo lo fate diventare amnesico. E può succedere perché? Perché l'altro lobo temporale ha sofferto anche lui. Non si vede granché, ma se non funziona adeguatamente e gli togliete quello epilettico, che però era magari quello che un po' faceva tirare avanti le cose, avete un preparato come HM di memoria. Va bene. Cosa possiamo ricavare da questo caso come generalizzazione? Fate le vostre considerazioni.
Che
al di là della prosopagnosia, cioè dell'aspetto specifico, come insegnamento di metodo per la nella valutazione clinica, che cosa ne ricavate? Se ne ricavate qualcosa?
Che dobbiamo ripeterci l'esame dell'aperto se vogliamo passare l'esame.
Questo è già una buona
alla diagnosi neurologica.
il paziente che è in oggetto di osservazione è un uomo di 75 anni che non è in grado di raccontare la propria storia clinica. Dei familiari si ricava l'informazione che da circa 2 settimane presenta un stato confusionale fluttuante, cioè che vale, diciamo, come dire, per gravità nel tempo, con tendenza ad assopirsi e ad addormentarsi nel corso della giornata. È disorientato da un punto di vista spaziale, soprattutto di notte, è agitato e presenta transitorie allucinazioni visive. Soprattutto di notte. È agitato e presenta allucinazioni visive. Ha scarsa capacità di fissare nuove informazioni, di memorizzare nuove informazioni. Questo è quanto ci raccontano i familiari. Vi do delle informazioni strettamente mediche che ovviamente non hanno lo scopo di aiutarvi per il lavoro, ma che serviranno poi per il commento dopo. Dal punto di vista internistico, questa persona ha tutta una serie di importanti patologie associate, come spesso succede nella persona anziana. In particolare è affetto da artrite reumatoide, da asma, e ha un trattamento cronico per queste due situazioni, con cortisonici, con farmaci cortisonici. Vi leggo direttamente la valutazione neuropsicologica. È un paziente che nell'osservazione generale è poco collaborativo, tende anche a distrarsi facilmente, addirittura in certi casi ad assopirsi, e occasionalmente ha delle attività, viene osservato che ha delle attività come dire, manipolatorie sui propri abiti.
Che
senso? L'orientamento è scadente, disorientato nel tempo e nello spazio, ma non è disorientato dal punto di vista personale, cioè sa dire proprio nome e cognome. L'attenzione è molto compromessa, non è in grado di dire all'indietro i mesi dell'anno perché perde il filo spesso, magari lo dice tutti i tentativi. Il digispan in avanti è 3, il digispan all'indietro è 2, le funzioni esecutive sono molto compromesse, nel senso che la fluenza fonica da 5 parole per lettera in un minuto, e presenta anche delle perseverazioni e delle intrusioni, cioè delle parole che non c'entrano con la lettera che deve dire. La fluenza semantica è anche questa scadente, la categoria animali da 8 item in unità di tempo. Non è in grado di interpretare correttamente i proverbi nei compiti di estrazione e di indicare somiglianze differenti sempre come compiti di estrazione verbale. La memoria è compromessa. In particolare nella prova che qua effettuano di fargli memorizzare un indirizzo fittizio di 7 elementi, nome, cognome, via,
numero della via, paese, provincia, non è in grado di ripetere correttamente queste informazioni neppure dopo 30 figli. E il richiamo dopo 10 minuti è anche questo piuttosto basso, ricorda 3 item su 7. La memoria retrograda è in grado di ricordarsi eventi e fatti relativamente recenti se l'attenzione glielo consente, cioè se siamo in grado di mantenere l'attenzione. Il linguaggio è per certi versi normale, nel senso che è fluente, ben articolato, con buona sintassi, non ci sono errori parafrasici e tuttavia riguardo al contenuto presenta delle inconsistenze, no? È non sequenziale, diciamo, non riesce a produrre un insieme di frasi collegate sempre in modo sensato tra loro. La comprensione è normale ad esclusione di comandi verbali complessi. La denominazione è sostanzialmente normale, come la ripetizione, come la lettura. La scrittura tende un po' a ripetere, diciamo, l'errore, le difficoltà che ha nel linguaggio spontaneo, cioè è scarsamente organizzato ciò che scrive. Calcolo, non è in grado di fare semplici calcoli mentali aritmetici, ma la lettura di numeri, la scrittura di numeri sotto dettatura è corretta. Non ha vissuti prassici, non ha, per quanto riguarda aspetti visospaziali, fenomeni di negligenza, ha però una serie di problemi con le prove visocostruttive, cioè è scadente nella copia di figure tridimensionali e anche nella prova del minimental di copia di due pentagoni sovrapposti, delle figure di due pentagoni sovrapposti. Non sembrano esserci deficit di tipo agnosico né prosopagnosico, cioè non ha problemi nel riconoscimento di facce e oggetti. Al minimental ottiene un punteggio abbastanza basso di 18 trentesimi. Per inciso, vi do anche questo dato, la tacca cerebrale è normale. Che idea vi siete fatti in questo quadro? Per inciso è un quadro frequentissimo da riscontrare, non viene spessissimo richiesta, diciamo così, la notazione ossidotica, anzi forse non viene richiesta quasi mai di fatto, ma se capitasse
potrebbe essere time.
Allora vediamo un momento, organizziamo l'idea. Potrebbe essere un deterioramento globale, dice, cioè minimenta sotto un capo, ma non poco sotto, un po' sotto, e un deterioramento generalizzato più o meno in cerebro. Ci sono alcune incongruenze.
Ma l'insorgenza da 2 settimane è stata rapida, brusca, cosa è successo?
Una è il decorso. Un quadro del genere, se è Alzheimer, è un Alzheimer già ben chiaro.
due settimane non è di corso della parte per arrivare a questa situazione.
Ma è successo qualcosa? Cioè c'è stato un episodio particolare in quelle...
No.
Così all'improvviso un giorno si è svegliata e non sapeva...
Ma prima tutte queste cose la famiglia dice che poteva farle tranquillamente.
Quali cose?
Il linguaggio era
più lento, i familiari dicono che i familiari non sanno delle vostre cose dentistiche, i familiari vi raccontano che da due settimane ha una situazione di confusione fluttuante, di grave disattenzione, disorientamento spaziale, specie di notte, agitazione, allucinazioni visive, scarsa capacità di memorizzare nuove informazioni. Prima si presume che è la schema, più o meno.
A parte il cortisone, non prende alcol, droghe, cose di questo tipo.
Non lo dice, ma presumiamo di no. Ma ripeto, facciamo prima un quadro, qual è il tuo quadro neuropsicologico? Cioè chiedendoti che cos'ha? Un deterioramento globale? Sì, ma cioè un deterioramento globale che ha delle caratteristiche particolari. Uno, un esordio improvviso e una gravità abbastanza marcata per inquadrarsi nel capitolo demente, non solo Alzheimer, ma demente in generale. Quindi questo è un grosso dato contrario. Poi, per esempio, per la memoria è vero, fa fatica a memorizzare nuove informazioni, come peraltro verificate anche voi col test, ma ad esempio inaspettatamente la memoria retrograda è complessivamente buona per quello che si può valutare in questo contesto di grande attenzione, che chiaramente influisce su molti di questi test. Il fatto che sia cercato di notte?
Di notte,
soprattutto di notte, non è che di giorno, specialmente di notte. Com'è? Qual è la neuropsicologia pura?
Cioè no, perché ha a che fare con...
Beh, la distinzione tra psicologico e neuropsicologico è alquanto sfumata, perché in che senso va di là della parte, cioè cos'è che la preoccupa? Che non è neuropsicologica, qua.
Il fatto che era di notte.
Se era di giorno la riteneva più
qualcosa
neuropsicologica, se di notte è più psicologica? No, non ho capito, però. Cioè, perché lei mi dice che questa agitazione. No, si spiega perché. In questo mondo ci si spiega sempre. Cioè. Non è l'agitazione in sé che lei dice, l'agitazione non è un aspetto che vale per la neuropsicologia.
Cioè non è così che si considerasse solo qualche problema
sarebbe sbaglio, lei dice. Perfetto. Ci sono fenomeni transitori. Sono transitoria, la mia idea globale transitoria non è psicologica, però è transitoria. Non è che per essere qualcosa di neuropsicologico deve essere qualcosa di definitivo o comunque di non rapidamente evolventesi, non è detto da nessuna parte. Fosse anche per esempio una sintomatologia comportamentale legata a una crisi psicomotoria, dialettica psicomotoria, che tu è, quindi non è che non è legato al cervello perché fluttua. Questo così come regola generale, quindi non c'è ragione per non per.
Non rientra in nessuna delle. Vabbè, noi le abbiamo visioni molto codificate. No, allora, è atipica.
È chiaro che questo è un classico caso neuropsicologico, che lo è, lo garantisco, diciamo, a priori, in qualche modo, in cui non ci sono solo aspetti positivi. Ma io credo da avervi fatto vedere a un certo punto che non si esaurisce nella cognitività, per quanto sia predominante, sicuramente molto più rischiata, perché c'è una serie di conoscenze molto meglio strutturate, ma non si esaurisce solo nella cognitività.
Tendenza ad addormentarsi, ma può dare degli effetti a livello comportamentale, questo sì.
non tipo allucinatorio, nel senso stretto, comunque non. Allora, vedi, un quadro che è misto comportamentale e cognitivo, in cui la parte cognitiva è soprattutto legata a, fondamentalmente, disturbo della attenzione, dell'orientamento, attenzione, concentrazione, orientamento e addirittura vigilanza, perché a un certo punto anche davanti a voi, e non solo perché ve lo dico, il familiare tende ad addormentarsi, ad assorbirsi. Quindi diciamo così che c'è qualcosa che preliminarmente gli inficia le prove testiche, quelle patologiche. In particolare potrebbe essere la ragione per cui la memoria dà quella prestazione un po' strana, cioè non memorizza niente, però se gli fate delle domande di memoria retrograda, rievoca. Memoria retrograda probabilmente si riferirà a qualcosa che è accaduto prima di quei famosi 14 giorni, 2 settimane da quando è. Se gli chiedete probabilmente qualcosa relativa a quei 14 giorni, sarà scadente perché non l'avrà memorizzata. Il danno ai lobi frontali è suggerito dalle prestazioni basse, ma è anche vero che, diciamo, attenzione ai lobi frontali sono un po' legati. E in questo caso, diciamo così, prevale in qualche modo il problema di vigilanza, concentrazione, attenzione, piuttosto che la frontalità in senso puro. Non è come si presenta una classica sindrome frontale, questo signore si presenta in modo diverso, è il dato della fluttuazione soprattutto. In questo caso avrebbe ragione la vostra collega che prima non gli tornava bene, la fluttuazione nei lobi frontali ci può essere, come c'è in tutte le situazioni, però se uno c'è un danno frontale, quello è. In questo caso è probabile o è possibile che questo quadro cambi in relazione a quelle fluttuazioni che vi hanno segnalato i familiari. Quello che vedete in quel momento potete chiedere ai familiari, è così sempre, che vi diranno no, mediamente così, oppure no, può essere anche peggio, oppure no. Ci sono dei momenti che va meglio, si riesce a parlargli, riesce a ricordarsi qualcosa, eccetera eccetera. Questo è un classico quadro di stato confusionale acuto o delirium, che è, diciamo così, il quadro neuropsicologico più frequente che si possa riscontrare nell'anziano. Non è di per sé oggetto di studio neuropsicologico. Perché? Perché di fatto è un quadro transitorio legato alle ripercussioni cerebrali di qualsiasi situazione patologica. Il cervello senile causa la perdita fisiologica neuronale, più facilmente può scompensarsi se ci sono delle gravi insufficienze d'organo che si possono ripercuotere a livello cerebrale. In questo caso questa persona aveva delle grosse patologie, un trattamento cronico con cortisone, e aveva in corso, perché poi l'hanno verificato successivamente, un'infezione alle vie urinarie, cosa frequentissima nella persona anziana. Come si manifesta? Si manifesta sostanzialmente con un quadro di interessamento cerebrale, nel senso che l'organo cervello si scompensa facilmente, dando origine a questo quadro che ha le caratteristiche della fluttuazione, dell'interessamento, della vigilanza oltre che dell'attenzione marcato, e che in qualche modo interferisce globalmente su tutte le funzioni cognitive, in particolare su quelle ovviamente in cui l'attenzione è cruciale, quindi memoria e funzioni esecutive. Non ha quindi alcuna valenza localizzazionistica quel quadro che abbiamo visto, ma è indicativo di una sofferenza complessiva encefalica e in particolare della corteccia. Curando, diciamo così dire, la causa, in questo caso l'infezione biurinaria, il quadro si risolve nel giro di giorni, settimane. Raro che arrivi a curare un mese, due mesi, quello che c'è.
Il fatto che ci siano, diciamo, dei problemi di vigilanza e attenzione potrebbe essere qualcosa che a monte si dà del tronco.
Sicuramente questo quadro è indicativo.
Prima parlare, cioè, due secondi fa ha parlato di corteccia. Scusi? Due secondi fa ha parlato di corteccia.
Ebbene, la parte neuropsicologica più cognitiva è corteccia, sicuramente la vigilante è anche tronco, nel senso che è chiaro che è una sofferenza globale encefalica in cui la parte, come dire, più sensibile è quella, tra virgolette, cognitiva, perché è quella che viene a essere deficitaria nel momento in cui cala la vigilanza, cala per prima. Il sistema motorio, la parte neurologica in senso stretto, non presenta grossolani difetti. Dal punto di vista neurologico questa persona non ha dei segni emiparenti, chiudo del campo visivo, cioè le funzioni neurologiche sono più solide, tra virgolette, sono più sensibili a queste situazioni, funzioni neuropsicologiche. Ed è la ragione per cui, come vi avevo accennato prima, che il biologico è giudicato, il quadro neuropsicologico serve anche per monitorare le insufficienze d'organo, perché in generale le insufficienze d'organo, quando si ripercuotono a livello del sistema nervoso centrale, si manifestano fondamentalmente in modo eclatante con il delirium, che non è il delirio inteso di azione delirante, ma appunto sostanzialmente sinonimo di stato confusionale acuto. Questo quadro ve l'ho portato esemplificativamente per dare un'indicazione diversa da quelle solite che abbiamo dell'uso diagnostico della neuropsicologia in ambito clinico. Il quadro è frequentissimo, ma credo che chiunque di voi abbia un parente anziano. Se fa un intervento chirurgico importante, primi giorni confuso. Succede spessissimo, il paziente che ha qualche grosso intervento per qualsiasi ragione, primi giorni può sembrare afasico, può sembrare che abbia avuto di tutto, e infatti magari fanno anche la tasca ripetuta per vedere che non fa vedere nulla. Perché? Perché non è una ischemia, non è un danno stabile, ma è un danno funzionale generalizzato dovuto allo scompenso dei sistemi di regolazione dell'omeostasi profonda. Naturalmente il sistema nervoso ne risente, ma ce ne sono tantissime. Insufficienze renali, epatiche, insufficienze respiratorie, eccetera. Qualsiasi quadro clinico internistico di un certo peso, soprattutto nella persona anziana che ha un cervello in qualche modo con meno margini di compenso, facilmente può scatenare questo tipo di quadro, che è fortunatamente solo una spia di una disfunzione transitoria e che regredisce nel momento in cui si tolgono le cause di questo compenso, in questo caso l'infezione alle vie urinarie. È chiaro che nella pratica clinica è difficile che chiami un neuropsicologo per fare la valutazione. Nel momento in cui un internista vede un quadro di stato funzionale, tutto sa, non ha bisogno di fare tutta la testifica neuropsicologica, lo riconosce e sa vedere cosa c'è. Può essere però rilevante in ambito neuropsicologico per la ragione che vi ho detto ieri. Il quadro dello stato confusionale acuto, per esempio, è un quadro di esclusione della diagnosi di demenza, per cui quando si fa la diagnosi di demenza non deve essere concomitantemente presente in questa situazione, perché sennò diagnosticate una falsa demenza. Ma anche questo non è particolarmente problematico in fase diagnostica, perché non è quasi mai che succede che il paziente per la prima volta esordisce con la sua demenza, esordisce la demenza durante uno stato uno stato confusionale acuto. È più facile, ve lo accennavo già ieri, che un paziente demente che ha un cervello ancora più atrofico causa la degenerazione neuronale, più facilmente che un soggetto anziano della sua età sviluppi sovrapposto alla demenza un quadro di stato confusionale acuto, perché magari ha anche qualche altro problema oltre che la demenza, internistico. Ed ecco quindi il quadro che frequentemente invece viene all'osservazione del neuropsicologo, che nelle sue liste di controllo di come vanno le cose, a un certo punto viene chiamato, dicendo dovete vedere perché è peggiorato improvvisamente. Ma voi sapete che se è peggiorato improvvisamente da due settimane, una settimana, due giorni, non è la demenza che improvvisamente ha preso una via di rapido declino, ma che probabilmente si è sovrapposto uno stato confusionale acuto. Quindi se lo vedete, come giusto che lo vediate, prendete nota di queste cose, tranquillizzate, dite beh, lo porti dal medico di famiglia perché c'è qualcosa forse che non funziona, un'infezione urinaria, una polmonite, una qualsiasi situazione internistica di un certo peso, più facilmente che nell'anziano normale, nell'Alzheimer, sovrappone, proprio a causa della patologia che fa perdere ulteriormente le capacità di compenso, un quadro di delirium sovrapposto allo stato, al quadro di demenza che lui ha. Quindi in realtà è un quadro importante da conoscere, proprio perché nell'anziano si può sovrapporre ad altre cose neuropsicologiche. Si è avuto un ictus al quadro neuropsicologico da ictus, paziente apatico che peggiora improvvisamente, o ha un altro ictus, però ci sono degli aspetti che, oppure potrebbe avere anche una situazione del genere. È chiaro che sta a voi, anche a voi, riconoscerla, perché non è detto che in prima battuta vada dal medico. In questo caso l'infezione urinaria è stata scoperta secondariamente allo scompenso cerebrale. Vostra considerazione? Ultimo caso di questa parte, guardate sempre la diagnosi, clinica in senso stretto, è un caso che forse potete riconoscere anche voi. Da 5 anni, questa persona che adesso ha 62 anni, ha perso progressivamente le capacità linguistiche, manifestandosi innanzitutto nella difficoltà nel parlare in pubblico, parlare con quasi eccessivamente con i familiari e gli amici. A quel momento, in cui viene visto, la gravità del disturbo è tale per cui l'uso del telefono è sostanzialmente impossibile. Ci sono problemi anche con la scrittura. Questi sono i dati raccolti dal paziente, che evidentemente però mantiene delle capacità comunicative, e i familiari confermano questa storia, sottolineando che gli altri aspetti, diciamo così dire, della condizione non sembrano essere ecologicamente alterati. È ancora in grado di maneggiare i quattrini, di svolgere le sue attività quotidiane, tipo giocare a golf, guidare la macchina, andare a far compere. Più recentemente i familiari dicono che forse c'è cominciato a essere qualche disturbo di comprensione. Familiari dicono che ha capacità di manipolare soldi, quindi in qualche modo si presume, poi magari vedremo nello specifico della manifestazione neuropsicologica. Loro dicono che da recentemente, quindi sicuramente da poco, ci sono dei problemi di conversione. Altro forse è più utile indagarlo direttamente con la prova che non si trova. Come procediamo? Volete altre informazioni anamnestiche?
Perché da 5 anni, 5 anni fa cosa è successo, operazioni, incidenti?
Non ci sono incidenti, operazioni, cose del genere. Questa è una domanda che di solito un neuropsicologo non deve fare di principio, perché presuppone che non si lavori se non si ha l'attacco in mente. Vado a vedere cosa dice l'attacco e poi decido se ve la dico o no. Fa vedere qualcosina, ma che sostanzialmente copiamo per 75 anni un po' di atrofia. Non la si lega a nessuno.
Ma riesce a leggere?
Riesce a leggere? Dunque, la storia non dice nulla. Potrei andare a guardare la valutazione. Potrebbe riuscire a leggere ancora. Direi di sì. Diciamo di sì.
Che vuol dire?
Nel senso che, cioè, che viene al paziente, ma lei legge e capisce quello che legge e dice di sì.
Che vuol dire che non parla?
Perché naturalmente le domande possono essere fatte in un modo o nell'altro, cioè se lei mi chiede riesce a leggere, io dico sì, prego. Capisce qualcuno? Sì. Sì. Ha difficoltà di articolazione con produce poco linguaggio, diciamo, ha le caratteristiche del non fluente, se proprio volete sapere questa cosa. Giusto per evitare, dato che io non ho visto il paziente, devo leggere 4 linee. Ci sono le caratteristiche di una afasia non fluente, ecco, per dirla in modo sintetico, fin da subito. Poi il dettaglio lo vediamo, cioè, in qualche modo, attenzione anche a non perdervi nell'anamnesi quando poi la valutazione diretta vi dà più informazioni, cioè alla fine della sera volete sapere quali sono le caratteristiche afasiologiche più che stare a fare l'inchiesta poliziesca. Da questurini con lui e i familiari lo valutate. Cioè, ci sono delle cose che sono sentato vedere direttamente il dottore che parla in modo anamnestico. Anche qui bisogna imparare a scrivere le cose. Se il vostro problema è avere il quadro afasiologico, a mio parere, in questo caso, il quadro afasiologico lo valutate facendo la valutazione del linguaggio più che facendo un'inchiesta sottilissima. No, certo, non c'è, abbiamo fatto l'esame. No, io dicevo sulla parte anamnestica, sulla parte poi della presentazione di disturbo, noi andiamo direttamente sulla valutazione. Per noi la sostituisce la valutazione clinica non strutturata. Prezzo che paghiamo per la simulazione. No, reale, e non convivio. Vado avanti?
Sì, facciamo la... Ci sono i risultati di un test, di uno screening generale? Iniziamo.
Sì, avanti. Comportamento durante la valutazione fisica normale. Paziente si collaborante, adeguato, attento alla valutazione, cooperativo, nulla di patologico tra virgolette. Orientamento normale, viene testato con una serie di accorgimenti che naturalmente servono per bypassare il disturbo di produzione linguistica che chiaramente sappiamo che c'è. E quindi per esempio con scelte multiple, indicazione a scelta multipla per indicare giorno, mese, anno, indica delle cose già scritte, preparate, in modo che non ci sia il problema della produzione del linguaggio che palesemente questo paziente ha. L'orientamento è normale. E l'attenzione, diciamo che i mesi dell'anno non è in grado di all'indietro non è in grado di effettuare questo compito per ragioni evidentemente verbali, linguistiche. Il digispen è ridotto per quello che può valere fatto in queste condizioni, nel senso che ha in avanti 3 e all'indietro 2. Le funzioni esecutive valutate con l'affluenza fonemica sono ridotte, sono alterate, cioè l'affluenza fonemica è ridotta in modo grave e anche l'affluenza semantica. Difficoltà anche nel valutare la capacità di astrazione per i problemi linguistici. E anche la memoria non è sostanzialmente testabile nella parte più formale. La memoria incidentale, cioè quello che è successo fino a quel momento durante tutta la valutazione precedente, sembra essere buona, così come attraverso sempre la scelta multipla sembra essere adeguata alla memoria retrograda di eventi recenti. Andiamo sul linguaggio, che è la parte cruciale, è pesantemente compromessa le componenti fonologiche e sintattiche, il linguaggio spontaneo e non fluente, istante e lento, con scarsa articolazione, sintassi semplificata e numerosi errori tipo parafrasie fonetiche. La comprensione è buona per singole parole e semplici comandi, è deficitaria per consegne complesse. La denominazione è scadente, 2 su 10 riesce a denominare di item, e ha qualche aiuto dal suggerimento fonetico. La ripetizione è scadente per le frasi, ma è in grado di ripetere abbastanza bene le singole parole. La lettura mostra un quadro di dislessia superficiale, ve la do già con la diagnosi perché sennò se ci perdiamo ore, con errori di regolarizzazione della pronuncia irregolare inglese. Voi sapete, la lingua inglese, a differenza dell'italiano, non è trasparente rispetto alla scrittura e tende a fare errori soprattutto nelle parole irregolari dove effettua la regolarizzazione. La scrittura e le singole lettere sono ben scritte, ci sono però errori di spelling nella scrittura e anche nella scrittura c'è la semplificazione grammaticale, diciamo, che è parallela al disturbo sintattico del linguaggio spontaneo. Abilità di calcolo: è in grado di fare semplici conti mentali e scritti, come ci aspettavamo, prendendo per buona l'informazione che era in grado di maneggiare il denaro. Non c'è aprassia degli arti né aprassia bucofacciale, e le funzioni visospaziali sono sostanzialmente normali, nel senso che non ci sono fenomeni di negligenza nello screening superficiale, non ci sono problemi visoprotettivi nella coppia di figure, anche la figura complessa direi, non ha disturbi di tipo agnosico, visivo o prosopagnosico. Al millimetro lo chiede 21 trentesimi, viene anche testato con una scelta multipla e quindi ha un doppio punteggio, uno con la procedura standard dove viene appunto 21 trentesimi, con la procedura in cui c'è la scelta multipla, che chiaramente è anche più facile comunque indipendentemente dagli studi del linguaggio che questo paziente ha, ottiene 28 trentesimi. Diciamo che senza stare a fare correzioni per le calcolarità, dico per fare sommario, il cutoff è 24 di deterioramento, di sospetto di deterioramento, borderline tra 26 e 24. Queste qua. Questa volta la domanda è che cos'è?
La ripetizione l'abbiamo già detta.
La ripetizione è scadente per le frasi, ma è in grado di ripetere abbastanza bene compatibilmente le singole parole.
Ma l'assassia di Broca potrebbe essere
una genesi di dislessia
con possibile da investigare un'assassia globale.
Perché investigare
una cosa globale? Ma perché c'è anche qualche problema di comprensione, frasi piccole, problemi di completamento. Completamento delle. Delle irregolarità, quindi.
Allora la lettura, cioè la differenza superficiale.
Mi sembra che chi ha qualche problema di comprensione, no?
Ha problemi di comprensione per le frasi complesse.
Quindi è un abbrocabro con
è una famiglia non fluente di sicuro, questo siamo tutti d'accordo.
Quindi una trasporticale.
Potrebbe essere anche trasporticale
motore.
Potrebbe essere trasporticale motore perché le dice cos'è che la convince.
Perché presenta sintomi simili a quelli della
dell'abbrocabro.
Ma
ha una buona invenzione delle frasi.
Ma in questo caso non ha una buona invenzione delle frasi, ma delle parole, quindi è più broca semplice. Ma
quadro misto, lì
è quadro misto.
Detto questo, siccome l'etichetta conta, ma fino a un certo punto, diciamo che possiamo, ve lo dico io, possiamo accontentarci di afasia non fluente, tipo broca. Tanto non cambia di una lira, però diciamo così ci vuole ancora qua. Non dovete fare la diagnosi neurologica, cioè perché qual è la malattia che ha, però in questo caso qualche cosa in più, cioè la mia domanda è che cosa ha avuto questo signore, che cosa ha?
Qualcosa nell'emisfero sinistro.
Qualcosa nel suo sinistro. Ma essendo che la localizzazione è l'ultimo dei nostri problemi.
E che cosa dobbiamo
dire? Che quadro è? Che quadro sindromico il più vicino all'ambito neuropsicologico? Cioè, qua la diagnosi neuropsicologica richiede di fare un passo ulteriore e dire, guarda, in questo caso. C'è un'entità più precisa dal punto di vista neuropsicologico che può fittare con questo caso, perché in qualche modo la vostra preoccupazione è sì dire che c'è una fase di crocato, o tipo crocato. E però come mai c'è questa fase di crocato? Che non è insorta acutamente, quindi potrebbe essere un ictus o qualcosa del genere.
Potrebbe essere inserita in un quadro di demenza.
Bene.
In un quadro di demenza tipo Alzheimer o Parkinson.
Tutto qua, Parkinson non se ne fa traccia. Per cui se nessuno vi dice che c'ha il Parkinson.
E le demenze, c'era Alzheimer.
Tanti.
Ma non le abbiamo fatte, quindi non le so. Due, lo so.
Un quadro di demenza degenerativa tipo globale, quindi superstante delle degenerazioni controcorporali, che è appunto il caso in questione, che è una diagnosi neuropsicologica precisa, cioè di afasia primaria progressiva non fluente, forma di demenza degenerativa appartenente al gruppo delle degenerazioni frontotemporali. Non è un Alzheimer perché non ha importanti studi di memoria. È uno dei quadri che però in qualche modo si caratterizzano abbastanza specificamente rispetto ad altri quadri di Alzheimer o di demenza vascolare, insomma. Questo caso me lo porto per dire che in alcuni aspetti della diagnosi neuropsicologica è richiesta una conoscenza in più rispetto alla semplice descrizione del quadro disfunzionale, dal momento che è parte integrante della patologia neuropsicologica, quella delle demenze contemporanee. Non ci sono altri segni, cioè di fatto chi farà la diagnosi della neurologica, quindi il neurologo, non avrà altri elementi se non il vostro per fare la diagnosi. O l'avrà il suo, nel senso che non ci sono segni neurologici, né esami strumentali. L'unica cosa, non ve l'ho detta di pieno prima, la TAC, che viene fatta dopo, può far vedere, ma non è detto che lo faccia vedere in modo chiaro, un'atrofia selettiva, cioè un'atrofia che colpisce le regioni peristiliane di sinistra, mettiamola così. Però non è, diciamo, un dato di conferma, non è certo il dato principale della diagnosi. Quindi è una diagnosi sostanzialmente neuropsicologica, per quello che ho voluto sottolineare, che in alcuni casi la diagnosi neurologica è di fatto totalmente coincidente con la diagnosi neuropsicologica. Il caso delle demenze è il caso in cui per lo più si verifica questa situazione diagnostica. Il digispray perché era ridotto secondo voi?
Perché parlava lentamente e quindi il ripasso articolatorio era
processi fonologici alterati, quindi il digispray si presume che il corsi non lo sia, non è stato fatto, ma ci aspettiamo che il test di corsi venga svolto in modo
lo spenna spaziale
che è il con i cubetti che valutano, diciamo, come dire, la corrispettiva della sua cifre l'ambito di questo materiale. Va bene. Il campo della diagnosi in ambito legale è un campo particolare e richiede in qualche modo un'esperienza più, per cui più di tanto non lo tratterei, perlomeno lo tratterei in questo corso. Faccio solo un esempio, un paio di esempi o uno, è sufficiente. Prendiamo una patologia che conoscete bene, una patologia, qualche aspetto neuropsicologico che conoscete bene, che Neglette. Recupero a memoria vaga, magari qualche precisione mi viene fuori, scusate tantissimo. Trauma cranico classico in persona di mezza età, l'età data non la ricordo, perché cosa sulla cinquantina, tra l'altro proveniente da altra città, perché c'era un complicato meccanismo di perizie tale per cui la piazza dove piazza locale, tra virgolette, dove era valutato, era già stata suddivisa tra i periti delle due parti e la perizia che veniva chiesta era quella del consulente, diciamo, del periodo del tribunale medico legale che aveva bisogno di una perizia in specifico sulla parte neuropsicologica, essendoci il paziente e la compagnia assicurativa che non si mettevano d'accordo sul risarcimento. E questo incidente era stato un incidente con perdita di coscienza, ma non un trauma cranico chiuso, quindi senza lacerazione cerebrale. E era rimasto in coma per un periodo relativamente ridotto, credo un paio di giorni, poi era progressivamente aveva recuperato e sostanzialmente era residuato a distanza, fate conto, di 2 anni, perché poi le cose si sono per le lunghe. Era parte dei soliti disturbi generici post-traumatici, quindi mal di testa, difficoltà dell'attenzione in senso generalizzato, difficoltà nella memoria in modo specifico, se no diciamo come parti minori di questo caso, un disturbo visospaziale tipo un'epigenita, che a detta del paziente aveva delle ricadute importanti nella vita quotidiana. In particolare riferiva che questo disturbo l'aveva costretto a imparare a scrivere a rovescio, come Leonardo da Vinci. E in effetti, sia pure non fluentemente, quando gli si chiedeva di scrivere, scriveva a rovescio. Non è segnalata per questo fenomeno simile, però. E per il resto aveva difficoltà a esplorare la parte sinistra come classicamente la vedete descritta nei testi o come viene raccontata. A parte il problema della scrittura, che era piuttosto complicato da interpretare ovviamente, la valutazione di questa negligenza dimostrava un elemento molto marcato, perché sulla parte sinistra del foglio non esplorava praticamente nulla, anche in teste di barrage di cancellazioni di simul target abbastanza semplici, come il test di Albert, che voi conoscete di sicuro, sono i segmentini disposti su un foglio A3, può essere un po' sinistra con vari orientamenti. Non ricordo in tutta onestà le caratteristiche più specifiche di questo elemento. D'altra parte non era oggetto di studio per le ragioni di ricerca, ma era oggetto di studio per ragioni legali. Il quesito era: ha una vera negligenza che determina dei problemi nella vita quotidiana, perché questo è oggetto del risarcimento richiesto, in particolare di questa cosa della scrittura, oppure ha, magari sì, qualche disturbo visospaziale, ma sostanzialmente non è, se non è un disturbo di simulazione, è un disturbo fittizio, come si dice, cioè un disturbo che il paziente presenta non su base neurologica, ma su base psichica. Cosa avreste fatto? Allora, vi dico già che il discorso della scrittura è un discorso appunto veramente peculiare, perché in letteratura io non l'ho visto descritto, non so se a voi l'hanno raccontato, ma non c'è una specifica presentazione di questo cialdini, sia da Benlenti, che ha delle caratteristiche abbastanza ben comprensibili. Questa inversione della scrittura, per cui parte da destra a scrivere ribaltato Leonardo da Vinci, non insomma, è poco così anomalo. Ed è la ragione per cui il consulente tecnico della parte dell'assicurativa riteneva di non doversi procedere alla liquidazione del risarcimento per quegli aspetti specifici. Siccome siete esperti di neglette più di me, che cosa avreste fatto? Può succedere. Siete laureati in scienze tecniche neuropsicologiche e uno, non volendo pagare un laureato quinquennale che costa di più, dice: io faccio, chiedo a questo laureato di neuropsicologia, mi dà una risposta. Quindi il medico legale vede che voi siete titolati, cioè a Torino, professoressa Berti, bellissima, è il mio uomo o la mia donna. è l'ultimo anno, quindi potrebbe essere la laurea in professione di pianto per decisioni ministeriali, quindi almeno questo dovete risolverlo, dovete dare una mano, se no non vi chiamo più la seconda volta e perdete l'alto guadagno. Dice, noi intanto ci siamo specialisti, la magistrale che sono prega. E poi vedremo. Sì, come Leonardo da Vinci, è chiaro che fa fatica, cioè non è una scrittura, è chiaro, una presa dopo, non è una scrittura, è di lui. Capacità di lettura ha una grave diversità da Negret, tronca le stesse parole, pezzi di parole addirittura. Cioè. Ma lui lo legge al contrario. Riesce a leggere perché pian piano.
Ma ti degna anche al contrario, scrive solamente.
Disegna anche al contrario, perché il disegno non ha un senso predefinito.
E adesso il disegno lui come si comporta?
E fa delle figure come li vedete al libro. Lascia una metà.
Ma noi dobbiamo valutare che non riesce nella vita quotidiana.
Lui dovete valutare se lui ha una negligenza che interferisce con la vita quotidiana. Perché questo è oggetto di, se è una negligenza nei tempi di reazione, non frega niente a nessuno in questo caso. Cioè in questo caso il progetto vero non è lui. Sa se di negligenza, di interessamento, di solo sinistro, destro, bla. Si ferma e fa risposta. Provata.
Cioè dobbiamo valutare se sta fingendo o se
si sta fingendo, se siete in grado di farlo, va anche bene, nessuno vi dice, cioè se voi dite al perito guardi io dico che se sta fingendo avete già risolto il problema, per cui lui sa già cosa fare nella relazione finale. Non vi viene chiesto così tanto, vi viene chiesto di dire solo qualora avesse, perché il problema del perito delle assicurazioni non era che lui abbia del neglect, perché in qualche modo il discorso della piccola lesione, quello che aveva avuto a suo tempo era nel messero onesto ed era anche disponibile a recepire che ci fosse del neglect, non era questo in discussione, quello che era in discussione era un neglect importante, disabilitante per la scrittura, ma in generale. Evidentemente. Io mi pongo il problema nei termini di questa proposta.
Ma il problema è capire che cosa può essere disabilitante, cioè dipende che lavoro fa, che cosa fa, cioè disabilitante può essere.
Non lo so se mandarò di fare, non ricordo se lo prendo di fare, ma credo di no.
Cioè se uno pieno di soldi che si deve divertire non c'è nessun problema, se deve fare il...
Questo è anche questo una soluzione un po' classista, diciamo così.
Se inciampare...
Quello di inciampare, non inciampare inteso urtare ovviamente gli oggetti di sinistra, no, più di tanto non utile perché dice che si è abituato e in qualche modo sta più attento, poi spesso si fa accompagnare.
Come siamo?
Stava continuando a lavorare?
No, naturalmente. Non mi ricordo che lavoro facesse.
Cioè se non può scrivere non può lavorare, quindi voglio dire, finisce là.
No, ma il problema è... C'è un problema di scrittura che è anomalo, anche per un neglect. E la parte assicurativa dice, per me questo problema di scrittura non c'è. È un problema di scrittura legato al neglect.
E uno scrive metà foglio, non c'è.
Non c'è il problema di scrittura che lamenta il paziente, che è quello di essere stato costretto a imparare a scrivere a rovescio. fatto perché c'è stata una situazione, una roba così consapevole che ha fatto per... E non come ricordare di queste cose, sulla, sulla parte psicologica ovviamente. E sì, a parte che questi test non sempre sono, cioè può esserci un esigente che ha un deficit del piatto del uomo, ma no, anche che non ce l'ha, non è obbligatorio avere. E dopo di che cosa viene fatto? Se ce l'ha il piatto del uomo mentale, sì, l'altro è di successo, poi l'ingresso l'ha anche, che ha il deficit rappresentazionale del piatto del uomo. Sì. Sì, non ha un effetto personale. Come? Solo extra personale, diciamo, visivo, nel senso che credo che sia stato testato sempre, sia manifestato sempre nell'ambito visivo. Non credo che sia mai stato né valutato, né io l'ho valutato, né sia mai manifestato il soggetto di altre forme di medicina.
Non
riesce a farlo. Qua c'è un problema sottile alla fine che vi dirò solo a firma che non c'entra un quadro di potere con adesso. Diciamo che... il problema è in questi termini. Vi dico... nella sintesi quello che si ricavava dalla documentazione delle parti, e cioè la parte del paziente, per parte del paziente, sostanzialmente sosteneva che quello che il paziente ha letto in trauma accanto, per quanto anomalo in neuropsicologia si verifica in cose varie, ancora rare, e non c'è anche da prenderne atto e da liquidare. Valutare quanto era determinante tutto ciò, liquidare tutto il fatto. Dall'altra parte io non escludo che ci sia magari un po' di negligenza, ma non nei termini che vi presentate. È troppo anomala. Allora il quesito è posto alla parte del giudice, alla terza parte che è appunto il quesito del giudice, che deve in qualche modo dire ha ragione uno, ha ragione l'altro, distanza strana, perché questa è il risultato che il giudice vuole avere quando le parti non danno perizie discordanti in modo drastico, il giudice non il suo perito, perché naturalmente le parti fanno interesse delle parti. In teoria lavorano sempre, quando sente così, ma poi l'immagine è ampia. E quindi a un certo punto dovete farvi l'idea. A, se ha qualche forma di negligenza, B, se la forma di negligenza è amplificata e trasposta.
Vabbè, ci possono fare tutti i test, qualche test.
Allora, il caso in questo caso si pone chiaramente su un duplice binario, e cioè quello che si. Cioè voi fate i test, ma dovete fare un'attenta valutazione ecologica, cioè di che corrispondenza c'è tra la parte testistica e la parte ecologica. Perché? Perché non solo è quella ecologica, e non tanto perché quella ecologica è quella poi che in qualche modo influenza la problema del risarcimento in senso stretto, ma perché soprattutto vi dà l'indizio, in caso di discrepanza, di una componente o di simulazione di disturbo psichico, perché questa è la sostanza della perizia in questi casi. Cioè, voi dovete dire, questo signore magari non ha neanche segreto, oppure magari ne ha un po', ma non è che poi esagera perché fa comodo esagerare scientemente, oppure esagera perché in qualche modo, senza consapevolezza, si è messo in un'ottica di malato, perché, come voi sapete, in certe situazioni ci sono i benefici secondari nell'essere malati. E quindi, insomma, in psicologia si sa che, appunto, ci possono essere situazioni in cui è. Quindi voi a questo dovete rispondere, quindi la domanda è in questi termini. Quindi voi dovete capire acqua del neglect e soprattutto se questo neglect è un neglect che ha l'entità che vi viene descritta oppure no. La seconda, abbiamo ragione di uno, altra parte, non so delle due, potrebbe essere in una neglect, per carità. Quindi, punto cruciale consiste nell'andare a fare un'attenta valutazione della gravità testistica e della gravità ecologica e vedere se queste due collimano bene, perché se collimano bene è già un dato a favore parecchio del malato, nel senso, scusi, finisco il discorso se no per lo spiego io, perché è vero che uno può simulare, ma simulare anche la parte ecologica giornalmente tutte le ore del giorno, anche quando non viene valutato, è veramente complicato, cioè un genio, insomma, uno che, anche se è possibile anche questo, perché ci sono i casi di studi di conversione, insomma, voi sapete, c'è ancora la paralisi isterica, che è la paralisi in cui una persona è paralizzata, non sa se è una plegia, tranne che non ha una plegia. E poi un niente non ha il braccio, infatti non ha il primo dolore, io non ho il braccio. Allora, per darmi il senso del quesito, il senso del quesito è indagare in modo accurato la parte ecologica per vedere se ci sono discrepanze con la parte testistica, perché se ci sono discrepanze, allora in base a quello che fa ecologicamente avete un indicatore di quello che potrebbe essere in ambienza. Se non ci sono discrepanze, poi, come dire, il margine di incertezza è sempre marcato, cioè nessuno poi sa qual è la verità vera alla fine della fiera. È chiaro che in questo caso, non essendo periti di parte, se sei perito di parte è chiaro che fai interesse di questo sito, per cui nell'incertezza gli dai per buono le cose. Non so se rendo l'idea. Per cui il perito di parte del malato tenderà nell'incertezza a dire beh, ha ragione lui. Perito dell'assicurazione, fare la parte dell'assicurazione in questo territorio di incertezza. Il perito del tribunale cerca di capire e di stare nella fase. Tipicamente, quando gli accordi non si trovano, le conclusioni che sono ci arriva, si sta nella fase metà per una, di equitativa. Quindi, in questo caso, che cosa chiedereste a questo signore? Che cosa fa nella decisione? Dico, lascia, mi ha chiesto, quindi domanda giusta della vostra collega, lascia metà del piatto? No. Allora, certo, lasciare metà del piatto vuol dire che è un bel negletto. E poi un conto è fare parlare di cose, un conto è il piatto con cui hai fame, sei motivato a mangiare, quindi è chiaro che c'è una discrepanza, c'è comunque. Cos'altro andreste a vedere? Quindi giusta l'osservazione della vostra collega, un indizio di palese negligenza, clamorosa negligenza, non c'è una parte ecologica che può essere appunto quella del piatto.
Perfetto.
Sì, anche se, ma questo proprio perché sia un mentitore spacciato. Si può finire anche a lui, pensando che non merita, quello che fa la doppia valutazione, questo è in dubbio. Che cosa chiederesti in particolare? Quindi, giusta anche questo suggerimento, applichiamolo. Perfetto, avete già detto prima e anche lì è venuta un'altra risposta negativa, cioè sbatte no, poi può si fa accompagnare un po', non sbatte, dice che forse si riesce eccetera, però avete già due gli indizi che poi nulla, però lì non c'è negligenza personale, quindi non è neanche detto, comunque no. Altro. Ottimo. Guida? Sì, guida. Questo signore a un certo punto nessuno gli avrà chiesto dell'assicurazione, non certo quello che ti parte, che non è interessante. Guidava la macchina.
Beh, guidare ci posso farlo tutti. Come guida, vediamo te.
Guidava con incidente o senza incidente? Non ha fatto incidenti negli ultimi due anni.
Okay.
Vabbè, avete capito? Alla fine della fiera, probabilmente qualche cosa di evidenza potrebbe anche averci, ma evidentemente c'è una discrepanza notevole tra il dato riferito e anche tecnicamente evidenziato e la terza parte cosa.
Quindi che alla...
la conclusione era quindi che poteva essere non escludere qualche fenomeno di esigenza, ma chiaramente la gravità ecologica che il paziente riferiva non aveva corrispondenza con la situazione testistica. E siccome poi, andando a vedere bene le perizie, dissociavano perché l'una, l'assicurativa, in qualche modo aveva già indagato la parte ecologica, trovandola poco consistente, l'altra, quella di parte, andare invece a sottolineare il foglio a metà e tutte le cose testistiche, in qualche modo si sono messe d'accordo anche un po' le due perizie alla fine della fiera e in qualche modo prevaleva, questo almeno è stato il mio giudizio, quella dell'assicurativa rispetto a quella del mercato, senza che si scudesse ovviamente che ci fosse una negligenza di qualche tipo, ma che evidentemente non era nei termini.
Come si spiega che tutti i test poi andava male?
Ci deve avere negligenza, si vede che qualcuno gli aveva parlato, perché lì sa Dio
cosa era successo. Secondo lei proprio personalmente, che idea era fatta?
Non c'è stato tempo per conoscere così a fondo questa persona.
Vabbè, ma credo gli aveva detto quando fai il test metti i
tedeschi. Ma senza neanche fare così, magari potrebbe aver avuto una qualche forma di negligenza in fase acuta, che è stata sottolineata perché comunque
non si era convinto di
me. E quindi l'avrete terrorizzata, poi magari in qualche modo era stata caricata di un valore anche economico, mettiamolo così, più o meno consapevolmente, questo non lo so, non è stato chiesto di andare. C'è solo un punto che naturalmente voglio la parte legale. Non sempre è simulazione, per cui la simulazione è che coscientemente il paziente in qualche modo cerca di calcare la mano e quello è legittimo che lo faccia, è legittimo che gli altri lo scoprono. Meno ovvia è la situazione in cui c'è il disturbo fittizio, cioè in qualche modo una genesi psichica di questa incongruenza, perché evidentemente un fenomeno psichico non è che valga meno di un fenomeno neurologico, e cioè se questa persona ha avuto un disturbo di conversione, come si dice in ambito psichiatrico, in seguito al trauma cranico, il disturbo di conversione post-traumatico può essere esso stesso anche del psichico da risarcire. In passato non c'era il concetto di che fosse da risarcire anche di quello psichico, quindi il problema che rimaneva in questo caso è che se era un simulatore, non aveva diritto a niente di più. Ma se non era un simulatore e inconsapevolmente aveva caricato il significato di questo suo disturbo a seguito di questo trauma, anche questo comunque aveva essere risarcito, anche se non era neurologico. Però questo è un problema ovviamente che deve valutare il giudice. Non so se ho reso di dire questo punto. Avete deciso che si deve fare di più, manca per quattro giorni. Il solito è più competente anche psichiatrico, ma è chiaro che il disturbo funzionale non è un psicologico, più un psicologo che lo gestisce, ovviamente. Per quello dico che la competenza del neuropsicologo va al di là della psichiatra, perché poi significa riuscire anche ad argomentare la diagnosi patologica, di fatto. La competenza nessuno gli impedisce. Diciamo che rispetto allo psichiatra, lo psicologo ha un solo limite, la prescrizione di farmaci, stop e gli esami strumentali. Per il resto, una diagnosi psicopatologica dovrebbe essere nelle competenze di uno psicologo. Ah, non lo so, io ho fatto la mia relazione. Mi viene a chiedere una relazione puramente tecnica sul medico. Era il processo stato fatto altrove, il processo civile, quindi non so. Non so neanche come è andato a finire. Non è questo il giudice, io ho fatto una relazione. Non mi hanno chiamato a testimoniare, perché i processi si fanno a quantità, si usano le carte. Gli avvocati si studiano le carte e il giudice pure. Si guarda bene, ognuno fa il suo gioco naturalmente. Sì, ma un conto è studiarsi i sintomi, un conto è realizzarli, perché anche voi vi studiate in inglese, però provate a farlo in modo da non essere peccati. O una fasia, o un disturbo di memoria. Ci sono anche dei trucchetti, delle cose che mediamente una persona normale non sa. Poi come stanno realmente le cose, che è difficile. Però ripeto, l'ambito legale, per quello che non ve ne parlo, poi alla fine è un ambito piuttosto ostico in cui intervengono vari fattori, per cui certo è richiesta una bella esperienza, una bella competenza e anche in qualche modo una margine di incertezza per sapersi maggiori rispetto a quelli che vengono posti. Pausa o interruzione finale?
Pausa finale.
Pausa finale. Va bene.